È una giornata molto speciale per noi, credenti, che affermiamo la nostra lealtà a Cristo Gesù il giorno della sua risurrezione. E quest'anno la Domenica della Risurrezione arriva in un momento molto opportuno. Forse faccio questa premessa, so che consideriamo, riconosciamo questo weekend come il weekend della Pasqua, oggi domenica della Pasqua, però chiamarlo domenica di risurrezione definisce più chiaramente quello che stiamo celebrando. E quest'anno la domenica di risurrezione ha un significato diverso che in anni passati, vero? Essendo messi a confronto con la morte, in questi giorni come lo siamo, l'idea di risorgere dal cimitero in cui un giorno saremo messi, tutti quanti, è molto affascinante. L'idea che questa vita non è la fine del percorso è forse più potente che mai nelle nostre menti. Forse la parola risurrezione prende altri significati, dato la situazione economica del nostro paese. Adesso si parla del ripartire dell'economia o del ripartire delle attività e pensiamo a questo momento nel futuro non troppo lontano in cui i nostri paesi risorgeranno, ci auguriamo, dalle ceneri come il mitologico uccello fenice. La risurrezione è un concetto potentissimo, sia nel suo aspetto letterale della risurrezione di Gesù che nel suo aspetto anche metaforico. Il messaggio di speranza per eccellenza. Messaggio di speranza, dato che Gesù è risorto, anche gli uomini hanno la possibilità di risorgere con lui. Questa mattina vogliamo però riflettere su un aspetto importante per la risurrezione, ma non la risurrezione stessa. Vogliamo focalizzare l'antecedente alla risurrezione. Vogliamo pensare insieme a ciò senza il quale la risurrezione non sarebbe stata possibile e della morte di Gesù Cristo in croce. L'antecedente necessario della risurrezione di Cristo è la sua morte in croce. La morte e la risurrezione non possono essere separati l'uno dall'altro, non soltanto perché la risurrezione richiede una morte. Nel caso della morte e la risurrezione di Gesù, la morte è la ragione per il quale la risurrezione è stata possibile, perché nella morte di Cristo la morte con la M maiuscola fu sconfitta. Non è sufficiente dire che la risurrezione di Gesù sussegue la morte come la morte sussegue la nascita. La morte di Cristo è la causa della risurrezione. Gesù dice in Giovanni 11:25, Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E in questo versetto Gesù sta dicendo che lui è la risurrezione e Gesù tale risurrezione, essendo la stessa potenza della risurrezione, essendo l'immortalità stessa, è come vita. Nel suo fronteggiare e consegnarsi alla morte in croce, neutralizzò la morte. La morte, quando ha visto la morte di Gesù, si è posta la domanda: come può la risurrezione morire? Come può la vita morire? E dopo che Gesù consegnò la sua vita alla morte, la morte si rese conto di ciò che significa la morte della risurrezione, la morte della vita. Per quanto possa sembrare paradossale, significa che le corde della morte, il richiamo della morte sulle sue vittime sono state sciolte. Chiunque crederà in me, anche se muore, vivrà. L'opera compiuta di Gesù Cristo in croce non è soltanto un antecedente cronologico alla risurrezione, è la condizione necessaria per la risurrezione. La risurrezione di Gesù è il frutto e l'effetto della sua morte in croce. E vogliamo focalizzare la sua opera in croce. Vogliamo focalizzare la nostra attenzione sull'opera che che ha compiuto. Sicuramente dall'inizio dobbiamo dire che è impossibile abbracciare il significato dell'opera di Cristo in croce, e molto in meno in un breve messaggio come quello che vogliamo dare questa mattina. Però voglio che riflettiamo insieme su tre aspetti cardini senza il quale non è possibile comprendere la morte di Gesù. Tre aspetti cardini. Non puoi capire ciò che è successo sulla croce, non puoi capire quello che è successo nella morte di Gesù Cristo se non capisci il suo aspetto numero uno, penale, il suo aspetto secondo, sostituzionale, e in terzo luogo il suo aspetto di soddisfazione. È questo che vogliamo considerare insieme. La croce, la morte di Cristo, nel suo aspetto penale, suo aspetto sostituzionale e di soddisfazione. Prima di tutto penale. La morte di Cristo ha un aspetto penale. La Bibbia insegna che nella morte di Cristo sulla croce Gesù fu punito. Gesù fu punito per le colpe di altri, però fu punito. Diversi brani ne parlano, ma il brano principale si trova in Isaia 53:5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Sottolineate quella parola, il castigo. Non ci devono essere dubbi su ciò che sta dicendo questo versetto. Gesù Cristo fu castigato, fu punito. La parola che si usa qui è musar, che significa l'inflizione di una pena giudiziale basato su uno standard fisso. Una frase che conosciamo del mondo della giurisprudenza è che il crimine la punizione non deve eccedere il crimine, devono essere eque, però punizione ci deve essere per un crimine. La Bibbia parla in altri posti della giustizia punitiva. Romani 13:4 dice: il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Gesù fu punito. Non puoi comprendere il castigo inflitto su Gesù, che subì nelle sue sofferenze, principalmente nelle sue sofferenze sulla croce, ma anche le sofferenze che subì durante tutta la sua vita. Lui ha vissuto una vita di sofferenze. Non puoi comprendere il castigo inflitto su Gesù senza comprendere la colpevolezza che causa il peccato. Siamo propensi a pensare alla colpevolezza come un sentimento. Nella nostra era di psicologia pensiamo alla colpa come un sentimento: mi sento colpevole, mi sento in colpa. Ma la colpevolezza dell'uomo a causa del peccato davanti a Dio è qualcosa di diverso. L'uomo è oggettivamente colpevole davanti a Dio, ha incorso colpa, è difatti colpevole di che cosa? Colpevole di aver infranto la legge di Dio, è colpevole di aver peccato, e il peccato deve essere punito. Esodo 34:7, Dio conserva la sua bontà fino alla medesima generazione, perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli. Non terrà il colpevole per innocente, dice. In nessun modo il colpevole sarà esonerato dalla colpa che ha incorso. punisce, dice Esodo 34, infligge un castigo su coloro che sono colpevole. Punisce. Dobbiamo sottolineare questo fatto, ciò che richiede la colpevolezza è la punizione. Ciò che richiede la giustizia di fronte ad un crimine è la punizione. Oggi va di moda l'idea che ciò che rende, ciò che richiede un crimine non è la punizione, è la riabilitazione, non la punizione. L'uomo non è colpevole, si pensa, l'uomo è malato. Il pedofilo non deve essere punito, deve essere compreso, deve essere aiutato. Il bugiardo non è colpevole, è mal indirizzato. E qual è la soluzione che viene applicata? Viene applicata l'educazione, usando anche mezzi che al colpevole possono causare sofferenza, ma alla fine è per il suo bene. Vediamo qui una soluzione molto incentrata sull'uomo. L'idea dell'aspetto penale dell'opera di Cristo non ha come prima preoccupazione la riabilitazione dell'uomo, ha come scopo la giustizia di Dio. La giustizia di Dio, che richiede la punizione, un castigo per l'infrangere delle sue leggi. Romani 3,19, ora noi sappiamo che tutto ciò che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Colpa, castigo, punizione. Non puoi comprendere l'opera di Cristo in croce senza comprendere il suo aspetto penale. C'è un'obiezione che viene portata a quest'idea della morte di Cristo in cui subì una pena, la giustizia penale di Dio. L'obiezione è che questa idea di Dio che richiede una punizione per la colpevolezza dell'uomo e che la punizione viene applicata a Gesù non dimostra amore da parte di Dio. Perché punirebbe Dio Padre suo figlio, per lo più per delle cose che lui non ha fatto. Nei casi più estremi questa obiezione addirittura presenta Dio Padre come colpevole di abusi di minore, come un padre vendicativo che si scaglia contro un figlio indifeso. Ma niente potrebbe essere più lontano dai fatti. Gesù è stato l'oggetto della punizione causato per le colpe incorsi da altri. Ma questo è il punto importante da ricordare. Gesù ha accettato l'essere l'oggetto della punizione, della sua libera e spontanea volontà. Giovanni 10,18, nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo da me, da mia spontanea volontà. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, ma è della sua spontanea volontà. E vediamo in questo versetto i due aspetti della volontarietà di Cristo nel farlo. Da un lato vediamo che lui ha voluto farlo, ma non in modo autonomo. Questo ci dice che l'opera di Cristo in croce di presentarsi lui come oggetto della punizione del Padre, prendendosi le colpe degli uomini, è stato ideato insieme. E l'opera di Cristo in croce sorge dall'amore di Dio per trovare la soluzione alla situazione in cui l'uomo si trova. L'amore di Dio è visto nella morte di Cristo in croce ed è stato un atto di amore, quello di prestabilire questa provvigione attraverso il quale il problema della colpevolezza dell'uomo può essere risolto. Come può essere soddisfatta la mia giustizia, dice Dio, benché la colpa dell'uomo arriva fino al cielo. Il Padre e il Figlio idearono il piano di redenzione. Efesini 1, 9 al 10 dice, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. È stata l'idea del Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, quello di presentare Cristo Gesù come oggetto di punizione per l'uomo. Questo è il primo significato della morte di Cristo in croce. Non è per lasciarci un esempio, non è voler farci sentire sentimenti di tenerezza e così ispirarci a correggere la nostra corsa. No, nella morte di Cristo Dio Padre punisce Dio il Figlio per le colpe dell'uomo. La colpevolezza è trasferita dall'uomo a Gesù. E questo ci porta al secondo aspetto della morte di Cristo, senza il quale non si può comprendere il significato della croce, e questo è il suo aspetto sostituzionale. Sostituzionale, Cristo come sostituto. Come fai a dare un senso al fatto che Dio Padre infligge un castigo sul Figlio? Come fai a far quadrare questa cosa? Con il fatto che Gesù non ha mai fatto niente di male. E poi, che differenza fa per nessuno se il Padre ha castigato il Figlio? Come può l'uomo prendere vantaggio del fatto che la punizione per i peccati è caduto su Gesù? La risposta a queste domande sta nel fatto che Gesù agì come il sostituto. Qui c'è un grande mistero. L'Apostolo Paolo in Prima Timoteo dice: grande è il mistero della pietà, grande è il mistero del cristianesimo. E nessun mistero è più grande del mistero dell'agire di Gesù Cristo in sostituzione dell'uomo. Solo la rivelazione della parola di Dio ci insegna questo fatto. È un insegnamento che Dio ci ha dovuto dare, perché altrimenti saremmo nel buio al riguardo. Isaia 53,5 parla di questo fatto. Leggiamo: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Lui per noi. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Isaia 53,5. Prima Pietro 3,18. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto, per al posto degli ingiusti. Sostituzione. Questi sono soltanto due esempi di un elenco che non finisce più di versetti che dicono che Cristo morì per i nostri peccati, cioè morì al posto nostro. La parola per, quando leggiamo tante volte Cristo morì per noi, per i nostri peccati, non significa soltanto per il bene di qualcuno. Potrebbe lasciare spazio all'ambiguità. No, non significa per il bene, ma significa al posto di. Seconda Corinzi 5,14 dice: infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Chiaro linguaggio di sostituzionalità. Uno solo morì, quindi tutti morirono. È soltanto in base all'idea che Gesù Cristo agì nella posizione di sostituto che si può capire la frase uno solo morì per, cioè uno solo morì al posto di tutti, quindi tutti morirono. Dalla morte di Cristo tutti coloro al posto del quale si presentò come sostituto, infatti morirono. Coloro per i quali Gesù Cristo si sostituì hanno subito una vera morte e una vera risurrezione nella persona di Gesù Cristo. Coloro per i quali Gesù si sostituisce subiscono quello che lui ha subito e sperimentato. Guardate come un versetto in Romani 6, se avete la Bibbia, Romani 6, 5, parla chiaramente di questo concetto di sostituzione. Lui al posto nostro. La nostra esperienza spirituale riassunta nella sua esperienza. Romani 6, 5. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Qui è una chiara idea di sostituzione. Ed è impossibile comprendere il cristianesimo se non si comprende l'opera di sostituzione di Cristo al posto del suo popolo. Sicuramente qua dovremmo fermarci per riflettere su il fatto che avremo bisogno di un'infinità di eternità per riflettere su la profondità della verità che Cristo visse la sua vita, morì la morte, risorse ed è seduto in gloria. E in questo suo sperimentare queste cose, anche il suo popolo ne è reso partecipe. La nostra spirituale non si tratta tanto della nostra storia individuale, fratelli e sorelle, ma della nostra storia come membri di Cristo e partecipi di ciò che Lui ha fatto. E questa unione del vero credente con Cristo, che gli fa rispondere alla domanda quando sei stato salvato, in un modo diverso da quello che si potrebbe aspettare. Il vero membro del corpo di Cristo, quando gli viene fatta la domanda quando sei stato salvato, uno risponderebbe, beh, quando avevo 8 anni. L'anno scorso, quando ho dato la mia vita a Gesù, potrebbe dire un altro. Ma quando viene fatta questa domanda a un credente vero, quando sei stato salvato, la risposta vera è 2000 anni fa. Sul Golgota. E nella morte di Cristo che io morì. E nella risurrezione di Cristo che io tornai in vita. Ed in quel momento, non tanto nella mia esperienza dei fatti, in cui sono morto e risorto in Cristo Gesù. In quel momento io ero presente nella persona di Gesù Cristo, il mio sostituto. E cosa fece? Lui mise davanti la sua perfetta obbedienza, come se fosse la mia, e prese la punizione per le colpe che erano mie. Venite con me ad un altro versetto, Ebrei 7:22, dove vediamo una frase meravigliosa che tratta di questo argomento del fatto che Gesù è il nostro sostituto. Ebrei 7:22 dice: ne consegue che Gesù è diventato garante di un patto migliore del primo. Focalizzate con me questa parola garante. Questo tocca il nervo centrale dell'idea della sostituzione. Perché se pensi a un garante, il garante è una persona che si presenta al posto di un altro per adempiere i requisiti che l'altro non ha potuto adempiere. Pensa al garante che firma davanti a un notaio. Sono seduti là, la persona che entra negli obblighi del contratto, e poi c'è il garante che anche lui firma e dichiara che se l'altra persona non sarà in grado di adempiere le condizioni del contratto, le adempierò io. Mi presento io come garante, sarò io considerato come la persona responsabile nel caso l'altra persona dovesse mancare. Mi rendo garante nel caso non possano adempiere gli obblighi del contratto. C'è un versetto che illustra molto bene questa idea di essere garante. In Genesi 43:9 Giuda dice: io mi rendo garante di lui, di Beniamino, ridomandami conto alla mia mano. Se non te lo riconduco e se non te lo metto davanti, io sarò per sempre colpevole verso te, sarò sempre colpevole nei tuoi confronti. La stessa cosa che fece Gesù per il suo popolo. Mi rendo garante per loro. Il parallelo è chiaro. L'uomo non ha potuto adempiere i suoi obblighi. L'uomo non ha potuto fare ciò che Dio richiedeva. E il garante si è fatto avanti per adempiere gli obblighi per lui. E attenzione, gli obblighi non era solo quello di ubbidire la legge perfettamente. L'ha fatto. Ma era anche prendere la punizione per gli obblighi non adempiute. L'obbligo dell'uomo se li ha incaricati Gesù, ha adempiuto la legge perfettamente. In Romani 8:4 leggiamo: Gesù venne nel mondo e visse sotto la legge in modo perfetto affinché i comandamenti della legge fosse adempiuto in noi. Pensateci, affinché, e grazie al nostro garante, per il credente è come se avesse adempiuto lui la legge di Dio, affinché la legge fosse adempiuta in noi, dice l'apostolo Paolo. Il nostro garante ha vissuto la vita in modo perfetto. Ma non è soltanto questo, non soltanto si è fatto avanti per adempiere i requisiti di una vita perfetta, il garante ha anche pagato il nostro debito a ragione del nostro aver infranto la legge. Dio aveva stabilito con l'uomo che chiunque infrangeva la sua legge doveva morire. E dopo che il nostro garante aveva vissuto una vita perfetta, non solo disse: Dio Padre, ti offro le mie opere, la mia perfezione al loro posto, aggiunse: Dio Padre, mi sono preso l'impegno anche per le loro colpe. Non solo mi incarico dell'impegno di vivere la vita perfetta al posto loro, mi prendo l'impegno di morire come se fossi io colui che avesse peccato. Mi è toccato molto una cosa che ho letto questa settimana, questo modo di vedere l'opera di sostituzione di Cristo, e voglio condividerlo con voi. Forse in questi giorni avete letto riguardo gli ultimi giorni di Cristo, nel suo presentarsi davanti a diversi tribunali. E se fai un passo indietro e ti poni la domanda: come è stato possibile che Gesù morisse? Come è stato possibile che i Romani, che avevano un rispetto per la legge così alta, un rispetto quasi sacro, permettessero questa presa in giro della legge? Quello che voglio che rifletti insieme a me è sul fatto che nel tribunale di Gesù il vero giudice non era Pilato, il vero avvocato, accusatore, non erano i giudei. Il vero giudice di Gesù e il vero accusatore di Gesù era Dio Padre. Perché dico questo? Perché, vedi, Gesù aveva accettato il ruolo da garante. Aveva accettato il ruolo di essere considerato lui al posto del suo popolo. E il tribunale umano era soltanto un'ombra del tribunale di Dio. Leggiamo in Atti che era tutto prestabilito che avvenisse così. In quest'ombra del tribunale di Dio sulla terra, Dio Padre stava giudicando non tanto Gesù, ma l'uomo peccatore di cui Gesù si era reso garante. Perché quando Gesù viene accusato da bestemmiatore, lui non risponde? Perché non si difende? Perché Gesù non si giustifica mai? Beh, potremmo sicuramente apprezzare la mancanza di completo egoismo da parte di un martire innocente, Ma Gesù, il giusto per eccellenza, non si sente di dover difendere la giustizia, il diritto. Perché Gesù non si difende, non si giustifica? La risposta è questa. Perché intanto che rappresenta te e me, intanto che rappresenta l'uomo peccatore, Gesù non può che accettare il giudizio e dire è vero. Isaia dice è stato contato fra i malfattori. Lui non ha mai bestemmiato, ma da garante, dall'uomo bestemmiatore, lui non ha scelta se non dire è giusto. Accetto l'accusa, non nella sua persona, ma dal momento in cui si è fatto garante per il bestemmiatore, per il bugiardo. Perché prese il nostro posto e accettò l'accusa fatta non tanto dagli uomini che aveva davanti a sé, ma da Dio Padre, davanti il quale si era reso garante per i peccatori. Perché morì? Perché era giusto che il peccatore, colui che Dio ha fatto diventare peccato per noi, al nostro posto, era giusto che colui che è diventato peccato morisse per i peccati che si era caricato. E dato che Gesù era Dio, solo lui ha potuto pagare un prezzo infinito per le colpe. E le uniche possibilità sono due: che Dio, il Figlio Gesù Cristo, dato che la sua natura è eterna, paghi le conseguenze di coloro per il quale si rende garante o che l'uomo paghi eternamente la conseguenza della sua colpevolezza. Che salvatore, fratelli e sorelle, che incredibile gesto di amore di Dio nell'essere il nostro sostituto, il nostro garante. Terzo aspetto che riflettiamo insieme se vogliamo comprendere il vero significato della croce e che dobbiamo comprendere l'aspetto della soddisfazione. La soddisfazione. Con questo intendiamo che nella morte di Cristo sulla croce tutti i requisiti di Dio sono soddisfatti. Quel momento. Andate, venite con me a Ebrei 9:12. Ebrei 9:12. Leggiamo questo meraviglioso versetto che raccoglie il concetto della soddisfazione e leggiamo queste parole. Ebrei 9:12. Dice così: è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, attenzione a questa frase, ma con il proprio sangue. Così ha acquistato una redenzione eterna. Il sangue significa la sua morte, e nella sua morte ciò che era richiesto per soddisfare i giusti requisiti di Dio è stato compiuto. Nel suo sangue, nella sua morte, ciò che era richiesto per soddisfare i giusti requisiti di Dio è stato compiuto. La sua vita era vissuta dal momento della nascita fino al momento della sua morte, in perfetta ubbidienza. Questo era necessario. Doveva ubbidire il Padre per poter presentarsi come sostituto alla nostra mancata di ubbidienza. E nella sua morte specificamente, la sua ubbidienza è perfezionata. La croce è il simbolo dell'ubbidienza per eccellenza di Gesù. Filippesi 2:8 dice: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, attenzione alle parole, fino alla morte e alla morte di croce. Il requisito dell'ubbidienza è soddisfatto in questo momento di ubbidienza per eccellenza, dove lui muore. Ma sulla croce c'è anche la soddisfazione del problema della colpevolezza dell'uomo. Isaia 53,12 ha interceduto per i colpevoli. Così sulla croce incontriamo l'ubbidienza perfetta e anche il ricevere il castigo dovuto all'uomo e anche la necessità di pagare il prezzo dell'uomo sostituendosi per i veri colpevoli. Così nella morte di Gesù e nella morte in croce di Gesù, che lui fa il lavoro necessario per soddisfare le richieste imposte da Dio alla nostra razza umana per assicurare le benedizioni che poi possono essere scaturite nelle vite di coloro che in fede si appropriano dei benefici. Vediamo così nella croce i due aspetti necessari per soddisfare ciò che il Padre richiedeva, ubbidienza perfetta e prendere la colpa di coloro per il quale si era reso garante. Tutta la vita di Gesù ha avuto lo scopo di soddisfare i giusti requisiti di Dio di ubbidienza e la morte di Cristo, dove la perfetta ubbidienza è dimostrata, ed è anche il luogo in cui la punizione causata dalla mancata ubbidienza di coloro al posto del quale si sostituisce è applicata. Perfetta obbedienza e punizione si baciano sulla croce ed è soltanto nella morte del garante che c'è la soddisfazione a tutto ciò che Dio richiedeva dell'uomo. È lì, nella croce. La croce è ciò che Dio ha messo avanti per la propria soddisfazione. È nella croce dove Dio è soddisfatto ed è nella croce dove può dire di essere soddisfatto riguardo coloro per cui Cristo si rende garante. E voglio fermarmi qui un attimo, già verso la fine del nostro tempo insieme, per riflettere sul obbrobrio, sulla blasfemia che rappresenta il tentativo di qualsiasi religione di aggiungere qualcosa all'opera soddisfacente di Cristo sulla croce. Qualsiasi sistema religioso che pensa che può soddisfare Dio con ciò che l'uomo fa, è come un bambino che cerca di offrire la soluzione al problema del virus con una pozione fatta così, con un po' di fango e un po' di acqua. Che cosa impensabile. L'uomo si vuole sempre intrufolare nell'opera compiuta perfettamente di Cristo sulla croce. E dobbiamo fermarci per pensare in modo specifico ai modi in cui tante volte noi pensiamo di poter soddisfare i giusti requisiti di Dio. Vogliamo intrufolare i nostri meriti cosiddetti o le nostre opere cosiddette nell'opera perfetta, soddisfacente di Cristo. Pochi giorni fa un uomo ha cercato di dare perdono, di soddisfare i requisiti di Dio dando un'indulgenza plenaria, come se lui potesse avesse il potere di soddisfare Dio per un suo gesto. No, caro ascoltatore, nessun uomo può soddisfare i giusti requisiti di Dio, perfetta obbedienza, punizione per i peccati. Anche nei nostri ambienti più biblici succede tante volte. Pensiamo che i nostri meriti, buone opere, possono soddisfare Dio, possono dargli quello che Lui chiede. No, no, c'è solo una possibilità di soddisfarlo, di soddisfare Dio, ed è attraverso l'opera di soddisfazione di Cristo sulla croce. Questa mattina Abbiamo avuto una visione, mi auguro, chiara, mi auguro, qualcosa che ci farà veramente pensare, riflettere. Qualunque sia la tua condizione, tu che ascolti, quello che ti viene detto in questo messaggio è di guardare Cristo. Qualsiasi sia la tua etichetta, qualsiasi sia il tuo background, qualsiasi sia la tua storia, Cristo è l'epicentro dell'opera di salvezza per l'uomo. Lui è stato punito per le nostre colpe. Lui si è presentato come garante a nome di coloro che avevano fallito e che meritavano una giusta punizione. E lui si è presentato come sacrificio di soddisfazione al Padre. Bene, carissimi, spero che questo ci dia materiale sul quale pensare, riflettere. Se volete scriverci, se volete che ci sentiamo al telefono per parlare ancora di più dell'opera di Cristo, di questi aspetti della sua opera, sentitevi liberi. Non c'è niente che ci porti più gioia che riflettere sull'opera meravigliosa, stupefacente, di Cristo Gesù sulla croce.